Dunque, spero che la digressione improvvisata della seconda ora della volta scorsa sia risultata più o meno utile e comprensibile. Ne chiacchieravo con una vostra collega che fa la magistrale, quindi fa questo esame come esame a scelta. Chiedendo, quindi essendo una magistrale di antropologia, chiedevo, ma secondo lei, insomma, tutta questa chiacchierata su etnocentrismo, eccetera, serviva, si capiva, non si capiva, eccetera. E lei mi ha detto che per la sua esperienza le è capitato che le cose si capiscono alla fine. Io mi auguro che sia così. Ma in effetti un po' coincide con l'idea che ho io degli studi universitari, cioè soprattutto chi di voi, tanti che vengono, che sono al primo anno di studi storico-artistici, quindi è proprio un'esperienza nuova. All'università si studia e si incontrano cose che non si conoscevano prima e quindi non, è un po' difficile inserire tutto quello che si sente in un panorama di cose note. Può essere, insomma, questa ragazza mi diceva che almeno per la sua esperienza e non solo sua, funziona che alla fine dei corsi, quando uno ha seguito e ha messo insieme un po' tutte le cose che si sono dette e viste durante il corso, si crea come un effetto virtuoso di comprensione per cui tutte le varie cose si aiutano l'un con l'altra e speriamo che sia così. Però sempre più mi confermo nell'idea che le domande sono una cosa buona e giusta, quindi, come ho detto ogni volta, quando uno non capisce una cosa, gli viene un dubbio o un possibile collegamento, eccetera, fa bene a sé, ma fa bene anche a tutti di manifestarlo, anche nella forma del glielo dico in separata sede e poi io lo riprendo eventualmente per tutti. Tutto va bene purché appunto ci si aiuti a capirsi. Per le tematiche affrontate in modo forse un po' disordinato la volta scorsa, comunque ho messo sul sito un po' di cose che avevo menzionato, cioè i due articoli di Remotti che parlavano uno di Lévi-Strauss e uno del confronto fra Lévi-Strauss e De Martino. Tra l'altro, Lévi-Strauss, per esempio, si scrive Lévi-Strauss con due S finali, è un doppio cognome, quindi menziono Lévi-Strauss, dico che è il più famoso antropologo della storia e do per scontato che no, è un signore francese, quindi Claude Lévi-Strauss, che si pronuncia Claude Lévi-Strauss. E poi ho messo anche un'altra cosa che non avevo menzionato e che appunto pensandoci dopo dico, beh, insomma, mi sono scordato proprio l'inizio. Il concetto di etnocentrismo ha una storia. C'era un signore che si chiamava William Graham Sumner, scritto Sumner, che era un sociologo americano che è stato tra i primi a formulare questo concetto. Un'opera che uscì nel 1906, che si chiamava Folkways, tradotto in italiano come costumi di gruppo, e propone una serie di nozioni per fissare anche con dei termini delle idee su cui veniva ragionando e che sono state abbastanza fondative per la sociologia, per l'antropologia, per le scienze umane. E una di queste era appunto etnocentrismo. Ho fatto lo scanner delle primissime pagine di un libro che è stato famoso nella nostra disciplina, si chiama Cultura egemonica e culture subalterne, singolare la prima cosa, plurale la seconda, titolo di ascendenza fortemente gramsciana, e l'autore era Alberto Mario Cirese. Libro che uscì nel 73, è stato in uso per decenni nell'università, nasceva teoricamente come manuale di storia delle tradizioni popolari, ma in realtà il suo scopo era esattamente modernizzare questa disciplina, che diciamo uscirà dalle università un paio di decenni dopo, sostanzialmente non c'era già più, ma all'epoca era la principale disciplina più numerosa, con più numerosi rappresentanti nell'accademia. E la mette in collegamento con la linguistica, con la sociologia, con la psicologia, fa degli excursus storici, eccetera. La prima parte del libro è dedicata alle definizioni, le primissime pagine sono dedicate a cultura, etnocentrismo, relativismo, quindi ho messo lo scanner di queste cose sul sito relativamente alla lezione scorsa. E penso che diano qualche elemento di chiarezza ulteriore. Nell'ambito dei preliminari di questa lezione, penso che qualcuno di voi si sarà accorto che è successa una cosa brutta l'altro ieri, e cioè che è morta Amalia Signorelli, cioè l'autrice di uno dei nostri tre testi in programma, ed è una cosa, insomma. Io personalmente non ho mai avuto grandi frequentazioni con Amalia Signorelli, ci conoscevamo, ma non c'è mai stata occasione di lavoro in comune. Leggevo le sue cose perché era una persona molto importante, ma però diciamo che fa proprio strano l'idea che uno c'ha un libro, ne parla, già ne abbiamo parlato nella prima lezione, eccetera, in qualche modo pensi di stare dialogando con una persona. È una fantasticheria, ma come se quella persona ti stesse a sentire, potesse interloquire, tu potessi sempre poi chiedergli: ma abbiamo detto bene? Sai se è parlato di te al corso? Che ne so, qualcosa del genere. E quando questo improvvisamente svanisce, insomma, è una strana sensazione, e soprattutto anche perché nel 2017 sono morti sei antropologi italiani importanti. Una cosa che veramente non si era mai data prima come, diciamo, evento. Ora, è vero che erano persone, tutte tranne una, di età che potremmo dire abbastanza avanzata. Tutti sopra gli 80, uno vicino agli 80 e uno, Ugo Fabietti, molto lontano dall'età avanzata, purtroppo aveva una malattia, è morto a 57 anni, gli stessi, come sappiamo, di Ernesto De Martino. Ma a gennaio è morto Giulio Angioni, a gennaio è morta Clara Gallini, a febbraio Antonino Buttitta, a maggio Ugo Fabietti, ad agosto Tullio Sepilli e a ottobre Amalia Signorelli. Appunto, quelli più anziani, cioè tutti tranne Fabietti, con qualche età diversa fra loro, il più anziano era Tullio Sepilli, ma facevano parte della generazione intorno agli anni 30, diciamo. Giulio Angioni, fine anni 30, Tullio Sepilli, 1928, era nato, ma era una generazione di fondatori usciti ormai un po' da un po' dall'università, evidentemente andati in pensione, ma presentissimi a tutti noi e tramite noi voi. Amalia Signorelli, il suo libro su De Martino, che è l'unico libro intero che abbia scritto su Ernesto De Martino, l'ha fatto nel 2015, solo 2 anni fa, e per fortuna che l'ha fatto. Quindi è, diciamo, è un po' uno shock che si condivide fra noi che ci siamo ancora di queste sei sparizioni, così tutte una in fila all'altra. E Amalia Signorelli è stata abbastanza ricordata in questi 2 giorni, e metterò sulla pagina due testi voglio mettere. Uno è un'intervista a lei che era stata fatta per il Fatto Quotidiano, mi sembra per il Fatto Quotidiano, nel 2015, esattamente in occasione dell'uscita del suo libro, e che è un'intervista non molto lunga, ma molto densa, in cui tra l'altro riprende tutta una serie di temi esattamente di cui abbiamo parlato nella seconda ora della volta scorsa. E E dove si vede che, per esempio, il concetto di etnocentrismo critico di De Martino può essere letto in modi vari. La ragazza che mi ha fatto la domanda dicendo: ma scusi, io da Malinowski so che l'etnocentrismo è una cosa che non va bene. Lei ha detto che per De Martino in qualche modo ci vogliono delle pietre di paragone e di misurazione per confrontarsi con gli altri, com'è questa storia. Beh, per esempio, Amalia Signorelli, proprio in questa intervista della formula etnocentrismo critico, sottolinea esattamente la seconda parte, critico, cioè dà la versione che per De Martino etnocentrismo critico vuole dire sostanzialmente il modo per mettersi in discussione più che per misurare i rapporti con gli altri, ma far retroagire sul sé, sul noi, gli effetti dell'incontro con gli altri. E ci sono un'altra serie di osservazioni interessanti. E poi c'è un articolo, anche questo abbastanza breve, ma molto ben fatto, di Fabio Dei, che è uscito ieri sul Manifesto, e che un pochino ricostruisce così, la biografia intellettuale di Amalia Signorelli, quindi è un utile, diciamo, riassunto della sua vita intellettuale, con una notazione, diciamo, interessante, perché, come dicevo, Amalia Signorelli è stata ricordata in questi giorni abbastanza spesso perché negli ultimissimi anni, cioè dopo gli 80 suoi o giù di lì, no, insomma, anche un po' prima, diciamo, ma comunque già decisamente grande e fuori dell'università, era diventata un personaggio noto nei mezzi di comunicazione di massa, cioè era considerata una opinionista. Credevo che questa qualifica fosse solo per i commentatori non pagati non dipendenti della RAI, delle partite di calcio, invece evidentemente si usa in generale. Partecipava a Ballarò, ad altre trasmissioni televisive, e scriveva per esempio sul Fatto Quotidiano, c'era cioè una rubrica fissa, compariva online sul blog del Fatto Quotidiano, era diventata una presenza, e tra l'altro lei lo raccontava in modo appunto divertito, cioè che la fermavano per strada, quando prima per i decenni da studiosa, da professoressa, eccetera, era ovviamente nota solo ai colleghi, agli studenti e nulla più. E quindi, diciamo, in quanto personaggio anche mediaticamente poco conosciuto, è venuto fuori come sua caratterizzazione. Per esempio, alcuni necrologi compaiono nella rubrica spettacoli, non cultura, ma spettacoli, come se fosse appunto un personaggio televisivo. E Fabio Dei fa l'osservazione che in fondo quello che lei presentava, Amalia Signorelli, come un po' una casualità della sua vita, cioè essere diventata da vecchia una quasi star televisiva, in realtà era abbastanza coerente con la sua formazione e i suoi interessi. Sottolinea Fabio Dei come Amalia Signorelli sia stata la prima antropologa italiana a occuparsi esattamente di comunicazioni di massa. Ne scrisse, non ci sono libri, ma per esempio lei curò un numero monografico di una rivista che si chiama La Ricerca Folclorica, che fa, appunto, esiste dal 1980, quindi ormai è una bella presenza storica nei nostri studi, e fa numeri monografici, quindi sono come ogni numero delle raccolte di saggi su un tema. La Signorelli ne curò uno, appunto, esattamente su antropologia e comunicazioni di massa. Quindi è stata una precorritrice, e noi la discuteremo e ne parleremo come allieva e studiosa di De Martino, ma in realtà nella sua vita si è occupata come studiosa di temi assolutamente lontani dall'impostazione e dagli interessi di De Martino, ed è stata tra le primissime in Italia, ancora giovanissima, da poco laureata, a promuovere lo sviluppo dell'antropologia culturale, che poi è diventata diciamo, tra le varie correnti e specializzazioni degli studi antropologici, quella decisamente dominante, E antropologia culturale si distingueva dall'etnologia e dallo studio delle tradizioni popolari essenzialmente perché era volta allo studio delle società complesse, cioè a noi, a quello che succedeva intorno a casa. Non solo, si poteva fare anche con portando determinate prospettive interpretative lontano da casa, ma insomma è stato il primo indirizzo di studi antropologici a occuparsi appunto della modernità a casa della modernità e non solo della modernità nel confronto con la non modernità. Quindi in fondo Fabio Dei sottolinea come questa sua tardiva carriera di opinionista televisiva non fosse che un naturale sviluppo di interessi e competenze che in realtà aveva sviluppato da tempo. E comunque poi riprenderemo naturalmente il discorso sulla Signorelli quando ci occuperemo del suo libro. Tornando finalmente al discorso su De Martino che avevamo lasciato all'inizio della lezione scorsa, parlavamo, ricordate, del mondo magico e di come questa fosse del libro Il mondo magico pubblicato nel 1948 e di come questo prima della pubblicazione avesse avuto una lunga gestazione, cioè De Martino ci avesse lavorato a lungo anche se aveva cominciato, diciamo, a sviluppare il progetto appena finito naturalismo e storicismo e l'etnologia. Ricordate che abbiamo detto che Angelini identificava quattro fasi nell'elaborazione del mondo magico che vanno a coprire quasi un decennio di tempo, quasi, perché in realtà grosso modo è finito alla fine del 46, ma poi ci sono ulteriori complicazioni non dipendenti da lui a questo punto di carattere editoriale che ne fanno tardare ulteriormente l'uscita. E le prime tre fasi erano la fase zero per quanto riguarda gli sviluppi già insiti in naturalismo, storicismo e l'etnologia. La magia, l'interrogazione, lancia il tema del magismo già nell'altro libro come possibile liberatore di energie intellettuali per l'umanità nel confronto con la natura, e l'idea di andare oltre i confini dello storicismo crociano quali erano noti, fase zero. Fase 1, perché non fare una storia della magia generale in Occidente, presto abbandonata come idea. Fase 2, interesse per la realtà dei poteri magici, cioè il tema della realtà dei poteri magici. Non diamo per scontato quello che appunto la razionalità occidentale dà per scontato, e cioè che siano tutte illusioni, se non imbrogli, se non patologie. Ci andiamo a vedere, e per andare a vedere si entra in relazioni con quella che si chiamava metapsichica paranormale. Scrive anche sulla materia, ma anche questo, diciamo, è un tema che è destinato rapidamente a trasformarsi, non senza esiti, ma a trasformarsi, e si arriva all'ultima fase, la più lunga e la più densa di lavoro, di elaborazione di Ernesto De Martino, che diciamo parte dal 40, diciamo copre dal 42 al 46, sono gli anni della guerra e dell'immediato dopoguerra, quando finalmente finita la guerra e pendolando tra Bari e Roma riesce a concludere la scrittura del libro. Il cuore teorico lo sviluppa proprio durante la guerra, mentre è sfollato in Emilia a Cotignola, paese della suocera, e ormai da tempo diventare uscito dall'orbita e dall'influenza del fascismo a cui aveva aderito precedentemente, ha viceversa rapporti con ambienti della resistenza in Emilia, poi devi riscappare a Bari, eccetera. Quindi sono gli anni in cui c'è il cuore dell'elaborazione. Infatti, quando il libro esce nel 48, c'è una dedica a quella che ormai già non era più la sua compagna di vita, cioè la moglie Anna Macchioro. Dice: alla mia Anna, che ha salvato il manoscritto di questo lavoro dalle rovine di Cotignola. Cioè, il grosso del libro che veniva sviluppando allora, stante appunto il periodo che si stava vivendo, rischiava semplicemente andare perduto. Da quello che dice lui stesso, è stato merito dell'allora moglie Anna Macchioro averlo salvato. Nel 1942 a De Martino viene fatto leggere, viene fatto conoscere un autore e un libro che cambia significativamente la sua prospettiva di analisi del magismo. Il libro lo scrive un etnologo russo, Sergei Shirokogorov, che scrive sullo sciamanesimo tunguso. I tungusi sono una popolazione siberiana. Il libro è in inglese perché Shirokogorov è scritto Shirokogorov, ma lo trovate ovviamente su Angelini. E tra l'altro mi ha sorpreso moltissimo che, avendo già usato il libro di Angelini l'anno scorso, quindi avendo già parlato di Shirokogorov, eccetera, quasi tutti quelli che hanno fatto l'esame scritto ci hanno infilato Shirokogorov, e quasi tutti scrivendolo giusto. Rarissimamente saltando qualche sillaba, invertendo qualcosa, eccetera. Ma questo Shirokogorov, dopo una volta che uno se l'è letto con attenzione, che non è facile decifrare esattamente, evidentemente rimane impresso. Sergei Shirokogorov scrive una grossa monografia sullo sciamanesimo tunguso, appunto, frutto di ricerca sua originale. Lui era russo, ma era andato via dopo la rivoluzione e quindi, diciamo, scrive in inglese. E questo libro cambia significativamente la prospettiva interpretativa di Ernesto De Martino sul tema della magia e dei poteri magici. Per esempio, quando già nel 1942 De Martino scrive una recensione sul libro che ha appena conosciuto, dice, caratterizzandone la tesi centrale, dice De Martino nel 1942: lo sciamanismo nel libro di Shirokogorov rappresenta una safety valve, una valvola di sicurezza per entro la cultura tungusa, poiché nelle date condizioni di labilità psichica dell'ambiente, lo sciamanismo esercita una reale, benefica azione riparatrice e regolatrice. Quindi qui c'è proprio un rovesciamento di prospettiva, cioè, seguendo questo autore, si guarda la faccenda dal punto di vista dei tungusi. A che serve lo sciamanesimo? Come funziona lì? Perché è così importante? Che funzioni assolve? Ma cominciando a vedere la faccenda dall'interno. E si cambia proprio l'approccio alla questione dell'interpretazione, perché non è che fosse nuovo il tema dell'analisi dello sciamanesimo, che è un fenomeno, diciamo, diffuso nel Nord America artico, nel nord dell'Asia, nell'Asia centrale, beh, nel nord dell'Europa, perché anche un pezzo di Europa, di qua degli Urali. Veniva spesso interpretato in termini di patologia, cioè lo sciamano è uno che ragioniamoci sopra come classificarlo in termini di psicopatologia secondo le categorie occidentali. Cioè è uno che fa cose strane, esibisce chiari fenomeni di sdoppiamento della personalità, come lo chiamiamo? Per esempio era stato coniato la nozione di isteria artica per definire cosa faceva lo sciamano. Qui c'è una prospettiva esattamente rovesciata, cioè invece che considerarlo come stato morboso, come patologia da diagnosticare in termini occidentali, dice il rovesciamento che tiriamo fuori dall'approccio di Shiro Kokorov fa tre passi decisivi, li sintetizza Angelini seguendo De Martino. Primo, sposta l'attenzione dal presunto male che si agiterebbe nello sciamano all'effettivo male di cui soffrono i suoi clienti. Due, rileva la inadeguatezza delle categorie psichiatriche occidentali impiegate per designare e descrivere questo complesso, da cui non può che sortire una lettura etnocentrica, torna il concetto di etnocentrismo, del male e della sua cura. 3. Rovescia la prospettiva e chiama il male con il suo nome. Il termine tunguso è Olon, che è poi un modo per descriverlo mediante le categorie di chi soffre, di chi cura e non di chi osserva. Dunque, invece che cominciare a inventare una categoria come l'isteria artica, che in qualche modo è figlia delle categorie interpretative occidentali, loro lo chiamano Olon. Beh, allora, dato che comunque etnocentrismo critico non si può non parlarne nei termini che in qualche modo ci sono familiari, coniamo la categoria dell'olonismo e vediamo in che consiste per loro, dal loro punto di vista, nelle loro comunità, che cosa succede quando dicono che c'è questa forma di malessere. E il rovesciamento di prospettiva si completa analizzando in particolare la figura appunto dello sciamano con due ulteriori passi decisivi in avanti, così li qualifica Angelini. Primo, la realtà dei poteri magici. Avevamo il problema della realtà dei poteri magici, cioè i maghi sono imbroglioni o fanno veramente delle cose? Problema. Risposta, cioè risposta che ci si dà ora, De Martino si dà ora dopo aver raccolto i suggerimenti di Shiro Kokorov. La realtà dei poteri magici è una realtà relativa alla cultura in cui si manifestano. Due, di conseguenza, la questione non è più la realtà, ma l'efficacia di questi poteri, che può essere a questo punto provata grazie al lavoro etnografico. Dunque, è una questione di contesto. Vediamo che cosa fa e che cosa succede, che cosa fa colui che noi qualifichiamo di operatore magico e che cosa succede quando lui opera lì dove opera. E due, vediamo se funziona. Il problema non diventa più quanto è veramente capace di fare cose, cambiare natura di oggetti, guarire eccetera, ma di effetti. Funziona? Se funziona, funziona. Il funzionamento anch'esso è un fatto, è un dato, e l'etnografia indaga, raccoglie, vede, accumula dati, e questi possono essere ragionevolmente attendibili non esiste ovviamente l'osservazione pura e innocente, ma insomma qualcosa si può dire e raccontare. Se osserviamo la questione all'interno di una comunità data e rileviamo gli effetti che all'interno della comunità data si producono in relazione a certe pratiche, all'intervento di certi operatori, io il problema cambio fortemente la prospettiva con cui lo analizzo, dalla realtà all'efficacia. Il tema della realtà non è che viene abbandonato. La prima parte del mondo magico si chiama esattamente così, intorno alla realtà dei poteri magici e il problema dei poteri magici. Ed è un tema che verrà ripreso nelle primissime pagine, dopo ne citeremo un pezzetto. Non è che sparisce, ma viene riletto in questi nuovi termini, cioè di efficacia. Cioè è una cosa, se funziona, che funziona, e allora il mio problema è vedere i meccanismi di funzionamento all'interno dei gruppi e delle comunità all'interno delle quali questa efficacia si dà. Dunque lo sciamano non è un truffatore o un folle, è un tecnico che gestisce una situazione ritualmente ordinata e miticamente fondata. Non c'è disordine, caos, disgregazione, ma lotta per rimediare al rischio di disordine, caos e disgregazione e per cercare di riconquistare ordine ed equilibrio. Questo è un approccio che De Martino viene elaborando nel mondo magico e che rimane poi una costante in tutto il resto del suo lavoro. Ci saranno tanti cambiamenti a cui accenneremo, ma nel decennio di indagini etnografiche in Basilicata e in Salento, nei libri dedicati alla lamentazione funebre rituale, alla bassa magia cerimoniale lucana e al tarantismo, questo tipo di approccio rimane. Il tarantismo, per esempio, si può ridescrivere esattamente nei termini che ho sintetizzato prima. Non stiamo parlando di una malattia, ma di una cura. La prospettiva è esattamente rovesciata. Quando io vedo il complesso del tarantismo, non sto assistendo a un disordine, ma a un tentativo di fare ordine. Non sto assistendo a una patologia, ma alla cura. La patologia, cioè il guaio, è prima, è nella vita delle persone che ha determinato l'esigenza della cura. È come se noi vedessimo un ospedale e pensassimo che è un posto di malattia. Certo che è un posto di malattia, nel senso che ci andiamo quando abbiamo un problema, ma l'ospedale in realtà è un posto dove si cura, dove si cerca di risolvere il problema. E il problema è insorto prima. Siamo entrati in ospedale perché avevamo un problema che ci è venuto prima. Nel caso, appunto, di ciò di cui si occuperà nel decennio successivo con la sua originale, ricerca etnografica e facendo il caso appunto del tarantismo, il malessere è dato dal disagio che si crea nella vita economica, sociale, culturale, psicologica che le persone conducono e che portano alcune di queste a manifestare sintomi di disagio. Per per esempio appunto il tarantismo, che entra in un ordine appunto miticamente fondato e ritualmente poi governato e operato, e cioè in un ordine sociale riconosciuto. Io ho un problema e so che c'è uno specialista che me lo può risolvere. Divisione delle parti, vado dal dottore. Io ho un problema, la comunità. De Martino nel libro La terra del rimorso parla spesso dell'intervento del vicinato, quando fa la ricostruzione dei singoli casi delle tarantate, parla spesso dell'intervento del vicinato, della comunità. Ti riconoscono come tarantata. Dunque rientri in un complesso noto. Non è un qualche cosa che qui già comincia in qualche modo la cura, e cioè l'avvicinamento al ripristino dell'ordine e la riconquista di un equilibrio, perché rientri in un contesto noto. D'accordo, non ti preoccupare, sappiamo di che si tratta e sappiamo come affrontare la questione. Il mito, anche nelle sue forme minuscole, le vedremo, delle formule che si usano nella bassa magia cerimoniale lucana, scusate, il mito è cosa lunga, cosa importante, cosa articolata, cosa frammentata, cosa ridotta a pochi versi, è una situazione in cui il guaio è già stato risolto una volta per tutte illo tempore, in un'altra dimensione temporale, quella in cui il mito si dava, quella in cui San Paolo girava per il Salento e faceva certe cose. Il tempo del mito fissa una volta per tutte una sequenza di eventi che da un disordine approdano a un ordine, e il rito è ciò che attualizza il mito nel presente. Il mito si svolge nel tempo mitico, il rito si svolge lì in quel momento, ne faccio parte io che danzo la danza della piccola taranta, o faccio parte della seduta in cui lo sciamano fa le sue operazioni lì in quel momento, e c'è una riattualizzazione appunto del mito. Nel tempo De Martino, diciamo, completerà il suo quadro, il suo schema interpretativo, e parlerà esplicitamente, lo vedremo, di destorificazione del negativo, cioè tutta questa operazione lui la chiama destorificazione del negativo. Il negativo è la situazione di malessere che si vive. Destorificazione vuol dire fare finta che non stia succedendo, per un momento anche piuttosto lungo io mi tiro fuori dalla successione effettiva della storia e del tempo presente, e grazie a delle tecniche riconosciute, la lamentazione funebre, la magia, la danza, la terapia coreutico-musicale del tarantino, io entro in una specie di pausa temporale in cui si fanno delle cose al termine delle quali si ripristina l'ordine, si supera il disagio e si ritorna nel presente. La lamentazione funebre assorbe esattamente lo stesso compito. È una sospensione del tempo, è una messa tra parentesi, ma secondo tecniche riconosciute e, cosa decisiva, condivise. Cioè la comunità partecipa a questo, sono cose che si fanno insieme. Nei racconti dei casi di cura del tarantismo a domicilio che De Martino riferisce a cui ha assistito nel Salento nel 59, c'è il pubblico. Cioè sono cose che si fanno in pubblico. C'è la Maria di Nardò che soffre, che suda, che lotta, danzando e sfinendosi per 2 giorni e mezzo. Ci sono i suonatori che l'aiutano in questo, perché la terapia appunto è musica e danza, ma c'è il pubblico, ci sono alcuni parenti che ogni tanto intervengono nelle pause, che poi danno da mangiare ai suonatori nelle pause, eccetera, ma c'è il pubblico assiepato lì per quelle persone che c'entrano, in fondo alla stanza, immediatamente fuori della porta, eccetera. Non è come oggi siamo abituati spesso a vedere il pubblico che uno alla radio sente a rallentamento sulla 1 in direzione eccetera per un incidente e in direzione opposta per chi si ferma a vedere. Ti fermi a vedere e fai ritardo. Questa è una forma di partecipazione, diciamo, attiva della comunità, quella che magari prima ha diagnosticato, detto questa è stata la taranta che ti ha pizzicato. E la comunità è lì. Sono tecniche condivise, appunto, dunque si sa come fare e ci sono degli operatori specifici che intervengono con funzione, appunto, di tecnico, come dicevamo, dello sciamano. Nel caso del tarantismo sono i suonatori, nel caso della lamentazione funebre sono le lamentatrici che intervengono insieme ai veri parenti del morto. Nel caso della magia sono pugliese, sono stregoni, fattucchiere, eccetera. Ci sono i tecnici che intervengono, ma appunto è un cambiamento proprio di prospettiva. Vedere dall'interno della comunità come questo complesso di vicende funziona e i vari ruoli che vengono svolti e assolti dalle varie persone, da chi sta male e da chi interviene a governare l'andamento degli eventi. Dunque, appunto, lo sciamano, lungi dall'essere quello che sta male, in realtà è colui che funge da regista dello svolgimento di una successione di eventi che segue un ordine noto e dunque in qualche misura controllato, in primo luogo dallo specialista, dal tecnico, ma in realtà da tutta la comunità che partecipa a questo determinato evento e la cui, diciamo, presenza e intervento è fondamentale. Io qui forse mi fermerei per la pausa. Se non ci sono domande su questa prima parte, prego.
La divinizzazione delle comunità nasce o prolifica, diciamo, nella società industriale? Cioè, nasce anche in altri tipi di società o proprio quella industriale che genera questa divinizzazione un po' delle comunità? Cioè, il capitalismo, diciamo, sostanzialmente.
Beh, io non so se si possa rispondere ragionevolmente a una domanda così ampia, ma a me la prima cosa che avrebbe da rispondere è che magari si cambia comunità, cioè la comunità di piccola scala, che è la dimensione, penso che lei a questo si riferisca, che è la dimensione più nota e dominante come esperienza sociale, parliamo di casa nostra, per un paio di millenni quasi. Perde magari di peso, di importanza, eccetera, ma a parte il fatto che la comunità di larga scala urbana esiste comunque da ben prima del capitalismo, perché Roma come fenomeno imperiale e tutti gli altri grandi organizzazioni statali sovranazionali rappresentavano con le loro città una esperienza di comunità ben diversa. Ma poi, diciamo, anche all'interno della della globalizzazione capitalista, c'è una riproduzione su piccola scala di comunità. Certo, con funzionamenti anche diversi, però il fatto che la comunità e l'intervento di un gruppo di pari sia una costante nell'esperienza umana, questo direi che continua ad esserci. La comunità di una classe di studenti che segue tutti insieme gli stessi corsi 3-4 nel capo di un paio di mesi comincia a formarsi e a produrre effetti. Quindi su larga scala, evidentemente, appunto, la globalizzazione in termini economici, la enorme diffusione dei mezzi di comunicazione di massa con la rete, con la telefonia cellulare, eccetera, degli ultimi 10-20 anni cambiano fortemente i connotati, ma io direi che tendenzialmente aggiungono ingredienti, ma non eliminano delle dimensioni di piccola scala che sono quelle, per esempio, appunto, del vicinato che diagnostica il tarantismo. Però non so se lei voleva riferirsi a questo.
La demitizzazione, cioè, quello è un aspetto, nel senso, questa morte, diciamo, del mito, della magia nella società mercificata, intendevo per questo, che più che l'esistenza o meno di una comunità all'interno di un tipo di regime economico, intendevo proprio la mancanza, l'assenza di magia in un contesto mercificato.
Beh, allora innanzitutto questo lo svincolerei dal concetto di comunità. Primo, cioè sono due cose distinte. Un conto è la dimensione comunitaria, e quindi ragioniamo che scala ha, che ingredienti ha, eccetera. Due, il fatto della magia. Ora, ogni formazione culturale è storicamente data e contestualmente identificabile. Quindi uno deve sempre parlare di qualche magia. De Martino scrive un libro intero chiamandolo Il mondo magico per un determinato motivo che andremo avanti a dire, poi per esempio ci ripensa e tende un po' a superare questa idea di un mondo di un'età magica, però l'approccio magico, al di là dell'importanza di determinati e identificabili complessi culturali, io non direi che sparisca. Il Fabio Dei, di cui abbiamo parlato poc'anzi, per esempio, studiò i maghi televisivi. Cioè, ora possiamo discutere di quanto possa essere sensato o non, ma quanti aspetti della nostra vita quotidiana hanno a che fare con dimensioni che, po' per ridere, chiamiamo magiche. La magica Roma, cioè, perché si sente il bisogno di applicare questo aggettivo e anche farsene un, diciamo, motivo di distinzione? Perché mi pare che solo i romanisti si siano inventati la magica Roma, tutti gli altri no. Per convenzione può essere anche direttamente la magica, chiuso, si sa di cosa stiamo parlando. La magia del... quante cose possiamo considerare in ambito calcistico per... e appunto i maghi televisivi. Ora, magia e fenomeni religiosi hanno confini porosi a seconda del punto di vista critico in cui ci si pone, ma la dimensione religiosa, che è assolutamente un universale culturale, non ci sono gruppi umani noti nella storia che non abbiano mostrato dimensioni simboliche che in qualche modo, secondo le nostre categorie, non si possano chiamare religiose. È una dimensione che, diciamo, è strettamente apparentata con quella che per altre dimensioni culturali si chiama magia, e quella è una cosa che continua a esserci assolutamente. Dunque, la demitizzazione era una cosa che era un vocabolo che, per esempio, usavamo io e i miei compagni a scuola parlando di demitizzare, e cioè stiamo parlando degli anni 70, e cioè sfatare, che ancora fate magia, smontare, decostruire, smascherare. Ma se è un sinonimo di smascherare, vabbè. È una cosa che si fa anche quella costantemente come critica culturale applicata a che sia. Ma demitizzare nel senso di che si sia persa o che non esista più nessuna dimensione magica o religiosa è stata un po' un'illusione razionalista, appunto, che ne so, la scuola di Francoforte, Horkheimer, Adorno, eccetera, ma i massimi leader mondiali in epoca recente sono stati i papi. Giovanni Paolo II e Papa Francesco sono, penso, i massimi esponenti della politica e della spiritualità mondiale, anche da chi li odia perché è di altra religione, eccetera. Com'è? E certo, ma cioè, non è che la magia, lo sciamano è un capo. L'antropologia religiosa con l'antropologia politica, eccetera, sono personaggi eminenti. Gli sciamani, gli operatori magici, eccetera, sono punti di riferimento. Che confine c'è fra politica e magia? Se il mago è la persona fondamentale di una certa comunità, quello che bene o male garantisce il buon funzionamento di tutto. E magari la vittoria contro la comunità vicina perché il mago mio è più forte di quelli. Cioè, stiamo in politica. Però, appunto, per dire che questa idea che ci sia, grazie alla vittoria del consumismo, una fine della magia barra religione, non è che sia tanto compatibile con quello che penso sia sotto gli occhi di tutti. Tendenzialmente uno magari parla esattamente magari della magia del consumismo e della capacità di fascinazione, sempre per usare il vocabolario de Martignano e magico, delle merci. Ma perché diavolo la gente deve spendere 700 euro per un iPhone e fare a botte prima ancora che esca l'iPhone, quando un altro oggetto che fa le stesse identiche cose costa un terzo? Non è magia, non è fascinazione. Stiamo parlando di soldi, stiamo parlando di economia capitalista, stiamo parlando di mercato, globalizzazione, ma c'è un surplus che va un po' oltre la capacità degli ingegneri Apple, che è sicuramente più forte, dei designer di Apple, che è sicuramente un po' più forte dei designer di Huawei e di Samsung. Però non spiega questo, c'è qualcosa che rimane. Facendo la questione puramente razionale di chi è più bravo, anche perché poi se li compra uno passa da una parte all'altra, insomma, se vai ad analizzare in termini puramente razionali, ci sono tante cose che non ti avanzano. È come se tenti di rimontare qualche cosa e sul tavolo poi ti sono avanzati dei pezzi. Quindi non so, io personalmente non me la sentirei di dire che queste dimensioni sono state superate. Dopo la pausa. Ah, chi non c'era, se gentilmente viene.